Bentornate, bentornati ascoltatrici, ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, evoluzioni della voce di una conduttrice di Radio Popolare, adesso oggi la voce è ancora diversa, non che io abbia particolare interesse per questo argomento, ma continuo a scusarmi finché non tornerà quella di una volta. Intanto grazie di essere all'ascolto, come sempre, del quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. E come sempre vi ricordo il numero per scriverci durante questa puntata se avete dei dubbi, volete segnalarci qualcosa a proposito degli argomenti di cui vi parleremo. 331-6214013, Telegram, WhatsApp oppure un SMS, diretta @popolarenetwork.it, l'email se invece volete scriverci in altri momenti con più tranquillità, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in podcast anche con questa puntata al termine ovviamente della diretta con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. In chiusura di puntata vi faremo sentire un estratto della presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Elfo Puccini di Milano. Dopo la presentazione della Scala, del Piccolo, insomma un altro grande teatro, e anche il Periodo presenta il proprio lavoro nella prossima stagione 25-26. Poi vi diremo anche come si chiama, eccetera, eccetera. E il SUC di Genova, ancora una volta, questa idea che ha avuto Carla Peirolero, sarà ancora lei a raccontarci anche questa edizione 2025, che si fonda proprio su una serie di intuizioni che quando nacque il SUC si rivelarono non solo profetiche ma anche molto attuali, quella del senso e delle ricchezze che arrivano dai grandi spostamenti, dal movimento e anche e soprattutto dalle migrazioni. E poi nello spazio delle arti visive al Palazzo delle Paure di Lecco è stata inaugurata ed è visitabile da poco la mostra Antonio Ligabue e l'arte degli outsider, ce ne parlerà come sempre Tiziana Ricci nello spazio dedicato del mercoledì. Ritroviamo adesso invece un musicista, insomma, di grande esperienza che di tanto in tanto è con piacere nostro ospite per raccontarvi in realtà degli ultimi due concerti di una rassegna importante sempre caratterizzata, insomma, da concerti di grande qualità, ma mi verrebbe più da dire di grande originalità. San Maurizio in musica, quali sono gli ultimi due appuntamenti? Ne parliamo con Roberto Porroni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, a te, Ira, che per fortuna non sei un soprano. Ecco,
no, lo sarei di natura, ma in questo momento non sono niente, cioè proprio quel che resta della mia voce. Sì, sì.
Bene, innanzitutto è sempre un piacere essere con voi. Questa rassegna San Maurizio in musica, ecco, si svolge in questo luogo incantevole che i turisti tra l'altro hanno votato come il posto più bello di Milano, la chiesa di San Maurizio.
Ma non sapevo. Recentemente c'è stato questo sondaggio?
Sì, abbastanza recentemente è stato votato il posto più affascinante di Milano, insomma direi che ne ha
con quegli affreschi,
le caratteristiche, con gli affreschi della scuola del Luini. Ed è veramente un luogo dove si realizza la sinestesia, no? Cioè l'unione dei più sensi, perché si è in un luogo veramente, ci si sente quasi immersi in quegli affreschi. E nel coro delle monache, che è questo spazio posteriore, insomma, alla chiesa vera e propria, noi teniamo da 10 anni, abbiamo ripreso dal 2016, quindi quest'anno festeggiamo i 10 anni, abbiamo rilanciato un po' San Maurizio come sede di una rassegna stabile dopo i trascorsi illustri degli anni 80-90 con musica e poesia.
Sì.
E il pubblico ovviamente è felice perché si sente proprio immerso, come dicevo prima, in un'atmosfera particolare. Come dicevi tu, la connotazione è sempre quella di presentare programmi cameristici di particolare originalità. Quest'anno abbiamo avuto una serie di 7 concerti che hanno avuto ospiti illustri come l'Arcomelo Ensemble di musica barocca, un duo straordinario Kalabova Gug di pianisti austriaci, la star nascente del sax mondiale Jacopo Taddei. Oggi alle 20:30, ecco, i concerti iniziano alle 20:30, avremo il Wind Quintet, che è un particolare quintetto a fiati, nel senso che è tutto al femminile. Sono 5 giovani affermate musiciste che ci accompagnano alla scoperta del repertorio originale per quintetto di fiati, che è una formazione che per la sua versatilità, che comprende infatti flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, riassume in sé, potrei dire, i colori e i timbri di un'intera orchestra. Quindi nulla stupisce che presentino, accanto a brani originali soprattutto di scuola ungherese come i brani di Farkas e di Agai, anche delle overture operistiche dalla Norma di Bellini e dalla Cambiale Matrona di Rossini, proprio perché riassumono in sostanza questi 5 strumenti agevolmente le caratteristiche di un'orchestra. Le protagoniste sono Michela Podera flauto, Maria Pia Degna oboe, Lucrezia Orlando clarinetto, Deborah Maffei scorno e Monica Guerini fagotto. Ecco, quindi è bello anche che ci siano ensemble solo femminili, sì. Non solo per la parità di genere, ma anche per l'originalità della cosa. E poi chiuderemo il 19 di giugno, giovedì, con il programma Le vie della musica, che vedrà come protagonista Pier
Maurizio. Non è il 18?
No, abbiamo...
Avete spostato da mercoledì a giovedì? Ok, perfetto.
Infatti. Pier Filippo Barbano al flauto, che è il primo flauto dell'Arena di Verona, poi ci saremo io e Susanna Signorini alla chitarra. È un programma anche questo molto particolare, che spazierà da Telemann a Couperin, a Castelnuovo Tedesco, García Lorca, a Piazzolla, e poi ci sarà in questa occasione la prima esecuzione di un brano che ho scritto proprio per flauto e chitarra, che si chiama 4-2. Ecco, quindi cerchiamo di valorizzare quel luogo con musica cameristica, ovviamente all'insegna della qualità, ma anche degli ascolti particolari, perché il quintetto a fiati, come dicevo prima, tutto al femminile, e un trio formato da 2 chitarre e flauto sono indubbiamente delle particolarità che nelle consuete programmazioni concertistiche non capita sovente di trovare.
Beh, grazie. Come avevamo detto all'inizio, insomma, il programma è pensato da tutti voi con criteri, appunto, non solo di professionalità, competenza e soprattutto talento artistico dei protagonisti, ma anche e soprattutto per l'originalità della proposta. Questi 2 ultimi concerti lo chiariscono una volta per tutte. Ricordiamo dove in rete troviamo i dettagli dei 2 concerti.
Sì, allora sul mio sito www.robertoporroni.it, per chi desiderasse avere ulteriori informazioni, stasera potete venire direttamente alle 20:30 per il concerto, oppure potete scrivere a biglietteria@am Ancona Milano Duomo.it. cosa che consiglio a chi non l'ha mai fatta, perché è veramente un'immersione nei suoni. Abbiamo sempre molti turisti che vengono e vedo che escono sorridenti. Il mio fine, ovviamente, di musicista e anche di organizzatore, è di far uscire la gente migliore e con stato d'animo migliore di quando è entrata al concerto, e speriamo di riuscirci anche in questi ultimi due appuntamenti.
Bene. Allora, l'overtourism può essere un problema, ma può essere anche un modo per proporre delle cose che non sono scontate, non sono, no, come dire, legate a un gusto magari che semplifica un po' tutto quanto in un posto veramente straordinario. Dunque, grazie e naturalmente un saluto, un pensiero a voi negli ultimi due concerti. Sapete già se riprenderete? Immagino di sì, visto come va bene.
Sì, andiamo avanti, poi l'anno 21 riprenderemo ovviamente i concerti da domenica al Filodrammatici, con cui
i matinè.
I matinè con tanta bella attenzione, ed è sempre un particolare piacere essere da voi. E poi ci tengo a dirlo, perché a volte uno dice così, ma io Radio Popolare l'ascolto veramente molto, perché non devo fare pubblicità a Radio Popolare, però è un momento di apertura mentale, no? Guarda, siamo in mezzo alla banalità, qui non c'è banalità, ecco, posso dirlo.
Vabbè, insomma, ci proviamo. Caro maestro Porroni, mi è venuta un'idea insana.
Sì.
Gliela dico così in diretta, in maniera che poi la inchiodo alla risposta. Le do del lei in questo momento, mentre ci stavamo dando del tu, perché è ufficiale la richiesta.
Va bene.
Se l'anno prossimo, come speriamo, faremo un'altra festa, o ne faremo più di una, anche perché compiamo 50 anni, possiamo contare su di lei e sulla sua sapienza musicale per magari un appuntamento. Ecco,
assolutamente sì.
Perfetto, ascoltatori e ascoltatrici, prendete nota, l'ha promesso, e quindi
poi rimane il podcast, rimane a memoria futura,
a memoria dei posteri, in modo, no, ci terremo veramente. Va bene,
sarà un piacere. Intanto sarà un piacere anche avervi stasera 20:30 a San Maurizio, la Cappella Sistina di Milano, ecco, come l'ha chiamata Sgarbi, esatto.
Insomma, ci teniamo anche questa, va bene, insomma, cioè, va bene tutto, e per San Maurizio va bene tutto. Grazie davvero, a risentirci, ciao ciao.
Grazie, ciao.
We'll be right back.
Antonio Ligabue, l'arte degli outsider, il titolo della mostra che verrà inaugurata domani 12 giugno alle 18 al Palazzo delle Paure in piazza 20 settembre a Lecco. Il servizio di Tiziana Ricci.
Un rapporto tanto delicato quanto fecondo, quello complesso tra arte e follia. Un percorso che è uno sguardo approfondito sulle vicende personali e sulla produzione artistica di alcuni protagonisti della storia dell'arte del Novecento. Da Antonio Ligabue a Filippo De Pisis, a Gino Sandri e tanti altri autori che hanno dato un esito artistico, poetico e sorprendente al loro profondo disagio. Simona Bartolena, storica dell'arte e curatrice, ha spesso affrontato artisti e periodi con una visione insolita e originale.
È un tema molto interessante, un tema molto delicato, perché chiaramente insomma lo spettro della follia è molto vasto e quindi va un attimo in qualche modo capito, compreso, dettagliato, ed è un tema che con l'arte ha molto a che fare, anche perché gli artisti dovrebbero non essere poi così normali, no? Dovrebbero avere uno sguardo altro già di loro. Chiaramente
diciamo
qua
che
si parla però...
Noi solitamente diciamo che da vicino nessuno è normale, però gli artisti hanno questo talento di trasformare questa particolarità in creatività sorprendente a volte.
Esatto, esatto. Qua naturalmente si tratta di artisti che hanno conosciuto il manicomio, quindi di artisti veramente che hanno avuto veramente a che fare con situazioni molto forti. Però in generale, insomma, lo sguardo dell'artista dovrebbe essere uno sguardo che vola più in là, no? Che guarda le cose da punti di vista differenti. E queste 8 vite che ho voluto raccontare nella mostra parlano anche di questo, ecco, di uno sguardo diverso, di uno sguardo con prospettive differenti, anche dolorose, con esperienze di vita molto forti, che si sono tradotte poi in capolavori dell'arte.
Qui il titolo ci parla di Ligabue, ma sembra che ci siano altri artisti importanti.
Sì,
ho visto,
sì,
non so, De Pisis, Ghizzardi, Gino Sandri.
Sì. Ligabue, diciamo, è un po' lo spunto della mostra, però di Ligabue si è molto parlato, ultimamente si sono fatte anche tante mostre, insomma è stato un artista molto indagato, e quindi ho preferito partire da Ligabue per andare oltre e scegliere altri 7 artisti che sono accomunati proprio da questo loro rapporto con una diversità, con una follia, in momenti diversi della loro vita. Quindi da De Pisis, che era grande artista, affermatissimo, ma che è morto in una clinica, quella di Villa Fiorita Brugherio, curato con modi da manicomio, no? Quindi con insulina, elettroshock, quindi le opere che sono in mostra sono opere fatte durante il periodo di reclusione nella clinica, e sono opere terribili, fortissime, fino a Carlo Zinelli, che invece è diventato artista in un manicomio, non conoscendo il proprio talento, lo ha scoperto una volta ricoverato nel manicomio al ritorno della guerra di Spagna. Quindi è una serie di artisti che hanno conosciuto questo disagio psichico e questa alterità, diciamo così, dal punto di vista anche proprio della creatività artistica, in momenti diversi e in modi diversi della loro vita. Quindi Gino Sandri, chiaramente, Mario Puccini, che è un artista di inizio Novecento e fino Ottocento, allievo di Fattori. Lui ha fatto 4 anni di manicomio, quando è uscito la sua pittura è cambiata, lo chiamavano Van Gogh italiano, insomma, perché comunque era un Van Gogh inconsapevole sicuramente, ma forte e espressivo soprattutto per la sua esperienza manicomiale, no?
Quale può essere, se c'è, il rapporto con l'art brut?
C'è, assolutamente, tanto è vero che le opere di Rino Ferrari, in mostra ci sono state prestate dalla Casa dell'Art Brut, e Ghizzardi è un altro di quegli artisti che con l'Art Brut ha molto a che vedere, ma anche lo stesso Zinelli. Diciamo che nell'Art Brut io ho pescato soprattutto la famosa frase di Dubuffet, no? Che l'arte non dorme mai nei letti che le sono stati preparati, che a mio avviso è proprio il vero nocciolo dell'Art Brut, no? Il senso dell'Art Brut, cioè questa questo uscire dai confini, questo uscire dalle consuetudini, dai canoni. Quindi c'è molto, molto a che fare con l'Arbrut, anche se poi in realtà uno come De Pisis non lo possiamo mettere nell'Arbrut, chiaramente. No,
perché alcuni di loro hanno, diciamo, una loro evoluzione, anche una loro cultura, una loro preparazione artistica.
Sì. Altri invece sono proprio brutte, sono proprio artisti di istintivi, effervescenti, istintivi, come Dubuffet vedeva l'art brut.
Certo, ma diciamo che a volte ci fanno davvero scoprire anche dei talenti inaspettati, no? In persone così sofferenti, ecco.
Sì, è straordinario. Zinelli è un caso, direi, eclatante, però anche Rino Ferrari, personaggio molto forte, estremo anche negli esiti. Insomma, ci sono delle scoperte, a mio avviso, in mostra, oltre appunto a Ligabue, che è già personaggio molto noto, no? Chiaramente. Disegni di Gino Sandri, che sono meravigliosi, ecco, hanno un'espressione, una forza straordinaria. Ci sono appunto otto vite, ecco, così mi piace definirla, che tra quelli.
Infatti, io dicevo, queste opere hanno anche questa impronta autobiografica in qualche modo, parlano del loro inconscio, della loro sofferenza.
Assolutamente. Guarda, di Edoardo Fraquelli, che era un artista informale, poi finito in manicomio, che ha smesso di dipingere per anni e poi ha ripreso fortuitamente per un incontro felice nella sua vita. E c'è un quadro realizzato nell'ultima fase della sua vita, in cui Fraquelli, pur continuando a essere curato, no, per le sue, comunque per i suoi disagi psichici, aveva raggiunto una certa serenità, ed è un'opera astratta, molto pulita, con colori luminosissimi, che ci parla proprio di una raggiunta serenità dell'artista. Noi intravediamo però lì dentro un percorso, no? Un percorso di sofferenza che approda a un momento di maggior stabilità, ecco, e in questo si sente proprio l'esperienza personale, perché in tutte le opere esposte c'è un'idea di autobiografismo, senza dubbio. I quadri di De Pisis ci sono delle scritte come, non so, morte, piuttosto che, cioè, scritte terribili che De Pisis ovviamente mettevano i suoi quadri solo nell'ultimo periodo della sua vita.
Sì, vedo che qua avete citato una sua frase: non sono pazzo, vedo chiaro, anzi troppo chiaro.
Esatto, questo dolore dello sguardo che non viene compreso, insomma, no? Della fragilità che non viene compresa.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra Antonio Ligabue, l'arte degli outsider, che verrà inaugurata domani alle 18 al Palazzo delle Paure a Lecco.
Nell'apocalisse mi esplodevano le tempie, dopo tutto era Natale, sempre uguale, meno male che la luce fosse solo l'illusione dell'identità di Dio. Mescolavo tante Coca-Cola in una stanza di Bonola, l'ego trip era totale, mi sentivo eccezionale, delirante, seminale, come un disco di Don Bell. Zattera nel caos, sei salita a bordo e allora ciao. Buongiorno Giulia, come stai? Hai pianto troppo e adesso c'è un fiore che non muore.
intossicato, c'è il ministro dello Stato che è un coglione, propaganda, l'odio, ce la metto tutta sto al timone, tengo ferme le mie vertebre. Ma sei tu che porti il vento che spazza via l'ossido, il dolore in Lombardia. Buongiorno Giulia, come stai? Hai pianto troppo e adesso lo sai, che mentre tutto brucia
Questi erano i Baustelle con Giulia, come stai? Brano molto recente che abbiamo ascoltato, credo una volta sola qui a Cult, e quindi ringraziando la redazione musicale mi ha fatto piacere farvelo riascoltare. C'è la pubblicità e poi ce ne andiamo a Genova. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. Stavamo scherzando con, conoscendo insomma il consueto humor della nostra prossima ospite, sul fatto che insomma è periodo in cui tutti quanti abbiamo qualche piccolo acciacco, io per prima, ancora mi torno a scusarmi per le condizioni della mia voce. Che appunto ripeto, spero di non dover più ripetere questa cosa nei prossimi giorni, spero che ritorni definitivamente, perché appunto siamo tutti e tutte impegnati in operazioni, rassegne, attività, insomma, come è stata per esempio la festa di Radio Popolare lo scorso weekend, ancora grazie per quanti e quante sono venuti a trovarci, veramente in numeri grandi, e di conseguenza poi appunto ogni tanto bisogna fare una specie di piccolo tagliando. Ma al di là dei nostri problemi individuali, mi fa molto piacere dire che sta per cominciare il prossimo 13 di giugno, durerà fino al 22 giugno, il 27esimo Souk Festival, Teatro del Dialogo a Genova. E una delle prime cose che troverete sul sito di Souk, dove potete consultare un calendario molto grande di iniziative e di appuntamenti come tutti gli anni, è una dicitura, il Souk per Gaza. Carla Perolero, bentornata.
Bentrovata e bentrovate tutti. Sì.
Ecco, dicevo di questa dicitura che vediamo immediatamente, no? Cioè, nel senso che poi raccontiamo tutto il resto, però mi pare importante.
Sì, direi che abbiamo proprio scelto di fare questa anteprima nel segno della nostra solidarietà, della nostra comprensione, quel poco che possiamo fare, che insomma tutti ci sentiamo davvero vicini, ci sentiamo vicini a questa situazione, quindi apriamo con uno spettacolo a cui ci sarà Omar Suleiman, che è uno chef e un artista napoletano, insieme a Samer Harb, che lo accompagnerà a Lud, che ci racconta la Palestina, la sua Palestina dell'infanzia. Poi la sua famiglia è stata costretta ad andarsene, è sparsa per il mondo, e lo fa però raccontandolo intanto mentre cucina il tabouleh. Il tabouleh che poi verrà offerto e condiviso con il pubblico. Tutti diciamo, l'incasso sarà devoluto all'associazione Gazella Onlus, che si occupa in particolar modo dei bambini rimasti feriti, che hanno bisogno di cure. Quindi ci sembrava, c'è anche un incontro tra l'altro in qualche modo, quindi un collegamento con Milano, perché al termine ci sarà un incontro tra Sopace Palestina con Maria Di Pietro e con il laboratorio ebraico antirazzista di Milano, Daniel Levi, perché abbiamo voluto anche fossero degli attivisti che ci dicono, ci fanno un po' il punto della situazione, no? E che in qualche modo possono mandare anche un messaggio, diciamo, più consapevole. Ecco.
Sì, mi sembra importante, come sempre siete non solo lungimiranti, ma insomma anche profondi nel modo di affrontare le cose, ma non è una novità, insomma, sono 27 edizioni di Souk Festival, dicevamo. L'edizione di quest'anno Destini in Movimento, un po' si spiega da sé naturalmente, ma ci sono 100 ospiti, 60 appuntamenti, gli spettacoli teatrali, 12 titoli di cui 3 prime nazionali, concerti, incontri, presentazioni di libri, workshop, show cooking, perché il cibo è sempre stato importante al Souk come strumento anche di condivisione, le iniziative di Eco Souk, uno spin-off dopo che la parte principale del festival sarà finita a Ventimiglia, giusto?
Assolutamente, il 27 giugno, quindi per chi ci ascolta ed è fosse in vacanza da quelle parti verso la fine di giugno, credo che sia un appuntamento ineluncabile, intanto per conoscere una realtà straordinaria secondo me come il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, dove si conservano i resti dei nostri antenati, no? Perché sono anche resti dei primi migranti della storia di 24.000 anni fa, e quindi insomma è molto interessante. È un piccolo museo che fa parte della direzione musei della Liguria e ci ospita con questo spettacolo Ogni luogo è un dove, quindi tema migrazioni, scritto da Marco Aina, amico del Souk dall'origine, e insieme a lui in scena ci sono Eleni Molos, cantante e attrice, e Massimo Germini, noto per essere il chitarrista di Roberto Vecchioni, con la sua chitarra. È simbolica la nostra chiusura, cioè simbolico l'inizio con Gaza, simbolica la chiusura con un luogo alla frontiera della Francia, ma veramente sono 10 passi e tu sei alla frontiera, che è una frontiera che cercano molti migranti di attraversare in qualche modo, no? Perché sappiamo che ci sono dei problemi, insomma, delle, e quindi anche il museo è molto sensibile, la direttrice Antonella Traverso è sensibile al tema, e dopo il Covid avevamo interrotto questa abitudine che abbiamo fatto per 3 edizioni e ritorniamo quest'anno e ci sembrava il momento giusto.
Allora, Destini in Movimento è un modo anche poetico, insomma, di raccontare i movimenti, quelli collettivi e quelli individuali, che hanno sempre caratterizzato la storia dell'uomo. Questo mi piace sottolinearlo ogni volta, perché come sempre con la caratteristica della memoria corta dei nostri tempi, si tende a dimenticarlo, no?
Certo, eh sì, perché cioè, se lo si ricorda a tratti, però diciamo che forse è importante, e in questo senso secondo me il lavoro anche artistico aiuta moltissimo, come il vostro lavoro, cioè cercare il vostro lavoro anche nel presentare, diciamo, quello che sono, no, le principali azioni che si fanno in questo senso, perché bisognerebbe sentirlo un po' di più sulla pelle davvero sempre, ecco, e non solo a tratti quando accade qualcosa, una tragedia.
Certo.
Sì. Questo secondo me l'arte, l'informazione, la comunicazione dovrebbero farlo come prima cosa.
Vogliamo fare qualche nome delle varie categorie, cioè tra incontri, libri, la musica, le danze?
Ma io credo che a me piacerebbe molto ricordare l'omaggio a Michela Murgia, perché credo che, tra l'altro, Michela Murgia che doveva un anno venire a TUC e poi non siamo riusciti, quindi ci fa piacere avere con noi Chiara Tagliaferri, che ha scritto con lei i libri Morgana, che ha fatto il podcast così importante, insomma, e lei la ricorderemo non soltanto l'incontro con Chiara Tagliaferri, ma al pomeriggio alle ore 18, il 17 giugno, ma la sera alle 21 con lo spettacolo Stai Zitta, tratto dal suo libro. Questo mi piace ricordare. Il giorno prima sarà con noi Paola Caridi, sempre per restare in tema letterario, ma forse per tornare sicuramente del suo libro, Gelso di Gerusalemme, ma in generale della situazione che sta, diciamo, di questo momento, visto che lei era massima esperta del mondo arabo. Il teatro è davvero tanto, che va dal Tioro, Cappuccetto Rosso Senegalese, Italianesi, con Saverio e la Ruina, 3 prime, tra cui Il Mare nel Cassetto, un omaggio a Battiato, Poemi Foccole Medici con Timpano, Il Nostro nel Nome, una storia dedicata al tema delle adozioni. Queste sono 3 prime, quindi inaugurano da noi, ma abbiamo l'ambiente con Strada Maestra. Ci sono poi delle cose curiose, come un laboratorio sull'arte dell'enné, cioè l'enné che è un'arte antica, fatta con materiali naturali e sicuri per decorare la nostra pelle. C'è una, non poteva mancare il pesto, una degustazione, perché è una nuova startup giovane, tra cui c'è uno dei protagonisti, Anis Afayed, che è cresciuto all'ombra del souk perché frequentava il souk da bambino. Si sono inventati questo mortaio automatizzato con cui fare un pesto, tra l'altro buonissimo, quindi è una assoluta novità. C'è sconfinato poi Trislam, dopo Daniele Timpano e poi Foccole Medici, quindi salgono sul palco per portarci proprio il loro mondo in poesia, ma sono davvero così tante che direi abbiamo anche, ecco, io tengo moltissimo alla chiusura con Verde Illusione, dove sul palco ci saranno gli esponenti di Extinction Rebellion, esponente dell'Università del Piemonte Orientale, di Fridays for Future, perché insomma questo tema dell'ambiente per noi del SUC ormai da 10 più anni è diventato centrale, e abbiamo il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e ospitare dei giovani attivisti che si trovano in difficoltà in questo momento, dobbiamo dirlo, no? Perché poi non sono violenti, portano delle istanze che diciamo entrano nella vita quotidiana di tutti noi. Oggi a Genova c'è un caldo tremendo, un'umidità pazzesca, tutti ci lamentiamo, però poi bisogna anche fare qualcosa, no?
Certo.
Che questo, però ci aspettiamo sempre che lo facciano gli altri, e quindi ci piaceva dare voce a questi giovani.
Succgenova.it, questo è il sito da consultare per questo ricchissimo programma del Succ Festival 2025 Destini in Movimento. Io ringrazio Carla Peirolero che con Alberto Lasso ha curato anche questa nuova edizione, quindi buon Succ, a risentirci presto Carla.
Vi aspettiamo, grazie.
A risentirci. Veniamo all'ultimo, ma non ultimo, argomento di quest'oggi. Intanto ringrazio Luca e Antonio che mi dicono sostanzialmente di smetterla, di scusarmi per lo stato della mia voce, che va bene così, e mi fanno anche qualche incoraggiamento e qualche complimento, quindi grazie a entrambi. Mentre dicevo, l'ultimo argomento di quest'oggi, ma non ultimo, è la stagione 2025-2026 del Teatro dell'Elfo. Ne abbiamo accennato nei nostri notiziari locali, adesso vi facciamo ascoltare un estratto un pochino più esteso dalla presentazione. Il titolo è La forza delle idee. L'immagine, perché c'è sempre un'immagine che rappresenta la stagione, questa volta è firmata da Maurizio Cattelan ed è significativa, insomma, un omino che insomma Carponi porta sulla schiena, un macigno. È questa la vita, diciamo, di chi lavora nell'arte, specialmente nel nostro paese, ma la stagione è piena di cose. Allora ascoltiamo che cosa è stato detto.
Noi cominciamo con la stagione invece.
Sì, però cominciamo col dire una cosa, perché ci sono questi due quasi tutti al tavolo.
Ah certo, che sono Francesco Frongia e Elena Russo, che conoscete tutti, e sono
membri del nuovo consiglio di direzione artistica. Accanto a noi ci sono...
Sì, è un gruppo di lavoro che si occupa della programmazione, ovviamente in collaborazione con gli uffici, con la produzione, con l'ufficio di produzione, tutto quanto, ma ci hanno, come dire, raggiunti, ci si sono accorpati a noi per occuparsi della programmazione di questo teatro e anche della progettazione artistica, diciamo. Quindi abbiamo creato questo consiglio di direzione artistica, che è una novità quest'anno.
Una novità del cuore. E a proposito del discorso che ho fatto prima, il primo spettacolo che annunciamo nella stagione erano tutti i miei figli di Arthur Miller. Prosegue il lavoro su questo autore fondamentale. Ricorderete Morte di un commesso viaggiatore, e erano tutti i miei figli, parla famiglia, di guerra, è la storia di una famiglia di un industriale che costruiva componenti di un motore aereo, e ha consegnato un'intera partita fallata, sono morti 21 piloti, e questa sarebbe una tragedia pubblica se non ci fosse anche quella familiare, per cui uno dei suoi figli era un pilota d'aereo. L'altro suo figlio è l'unico che è tornato, perché Larry non è tornato, mentre è tornato Chris, che era un Marine, quindi ha fatto un'altra guerra, quella di terra, altrettanto dura. Però il testo comincia con un evento che sconvolge la famiglia, perché Anne, la fidanzata di Larry, arriva e annuncia che si sposerà con l'altro fratello. Per la madre questo è insopportabile, perché Larry è disperso in guerra, non è ufficialmente morto, e lei non può ammettere che la fidanzata di Larry, anche se sono passati 3 anni, si sposi con l'altro fratello, della seconda guerra mondiale. Perché succede questa esplosione all'interno della famiglia? Perché la madre sa che se per qualunque motivo si ammette personaggio che faccio io, Joe, è colpevole di avere consegnato quei motori, praticamente colpevole anche della morte di suo figlio. E quindi in tutti i modi lui non è colpevole, il socio che è in galera è quello che ha combinato tutto, e però questo socio è anche il padre della ragazza che deve sposare Chris. È un dilemma familiare, è un dilemma epico. Ma la cosa interessante dentro questo dilemma è che Chris, il figlio, si ribella all'ipocrisia e quando scopre la verità non accetta di altro che il padre, non vuole fare altro che il padre fa da denunciare e si levi questa maschera di innocenza artificiale e liberi il suo dipendente dalla galera. Questo non accadrà, scoprirete come finisce, ma la cosa interessante è che in quel testo, scritto nel 47, rappresentato nel 47, lo stesso anno in cui Gioventù Bruciata, che allora che si chiamava Rebel Without Cause in inglese, doveva essere rappresentato, poi è andato in scena anni dopo, inizia la rivolta dei giovani americani contro il sistema, che poi avrà sviluppi con il Porter Statement e con il 68 e con tutto quello che abbiamo vissuto, ma parte da lì, parte dalla rivolta nel dopoguerra etica dei genitori contro il meccanismo capitalista che vuole tutti quanti asserviti all'idea di accumulare denaro. È un testo molto interessante, è un testo in cui nella compagnia ci saranno, a parte io, Cristina, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Nicola Stradalaci, il nostro angelo di Angels in America, Sara Borsarelli, Michele Costante, cioè c'è tutto tutto un infame da voi ben noto, che in parte riproduce il cast del commesso, in parte innovato, ma sarà un'altra avventura milleriana molto importante. E poi c'è appunto una giovanissima Anne, che tra l'altro sarà qui in scena per Teste Inedite, con cui collaboriamo con la scuola Paolo Grassi, Caterina Erba, che è neodiplomata, lo sarà appunto quando faremo lo spettacolo, adesso non lo è ancora, e che ha fatto uno straordinario provino, quindi sarà una giovanissima e strepitosa, bellissima. Ecco, l'America è un progetto di lungo respiro dell'Elfo, lo sapete, l'ho già anche accennato. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sull'America come specchio in cui guardarsi. Il lavoro prosegue con adesso ne chiamo Cristina Crippa a parlarne, perché il progetto parte da lei. Il secondo lavoro che facciamo sull'America, venivamo tutte per mare. Cristina, vuoi venire? Intanto
moglie giapponese, mandano le fotografie, si scambiano le fotografie, le informazioni, gli uomini mandano i soldi per pagare il viaggio e queste donne partono ad affrontare tutta una nuova vita, no? Però appunto ognuna, le storie poi si evolvono in maniera diversa e tutto, ma la Otsuka voleva farne un io collettivo. Allora mi è piaciuta molto questa cosa che parla una di noi, alcune di noi, c'è questo io narrante che è fatto da tantissime donne. E la cosa bella è che comunque lei riesce a conservarne in qualche modo l'individualità e ti immagini con la cosa di seguire le storie di queste donne, no? Loro arrivano all'inizio difficilissimo perché tranne poche fortunate, uno diceva faccio il banchiere, lavoro in banca, invece raccoglieva pomodori, quindi c'è un inizio durissimo appena arrivate. E poi man mano si raccontano la prima notte di nozze, i tentativi di integrazione, i figli, il rapporto con loro, insomma tutta una serie di episodi della loro vita. Quando sono diventate una comunità forte e ben insediata, seconda guerra mondiale, Pearl Harbor, i giapponesi diventano i nemici. E si applica contro di loro quello che adesso Trump sta facendo per i venezuelani, questo editto del una legge del 1700, applicata pochissime volte, tra cui questa, però lì c'era una guerra, e questo tema che riguardava suo padre, sua nonna, come singole storie, e adesso ha fatto questo, ha scritto questo affresco corale che ci ha molto affascinato, compositore. E ha fatto parte della Comédie Française, poi invece ha fondato.
Allora, le due voci che avete sentito, quella di Elio Di Capitani a proposito di Erano tutti i miei figli di Arthur Miller, il primo grande successo, come lui stesso ha detto, che dell'autore, del celebre autore americano già visitato dall'Elfo, sarà la prima delle produzioni dal 21 ottobre che apriranno la stagione La forza delle idee, di cui vi stavamo parlando, e Venivamo tutte per mare, tratto dal romanzo di Giulio Otsuka, di cui avete sentito parlare Cristina Crippa, sulla tragedia appunto di queste spose giapponesi che arrivavano in America poi intrappolate in tutte le questioni legate alla Seconda Guerra Mondiale e al post Pearl Harbor. Mentre diciamo che ci sono poi alcune altre produzioni, l'Amadeus che Ferdinando Bruni aveva già portato la stagione scorsa, che debutterà invece a Roma, all'Ambra Iovinelli, e poi l'ultimo nastro di Crap, con la regia di Francesco Frongia e ancora Ferdinando Bruni, che arriva finalmente in scena proprio in questa stagione, un lavoro a cui stanno lavorando da tempo, mentre sempre Francesco Frongia dirige In Riva al Mare, una coproduzione con Campania Teatro Festival, tratto da un racconto di Véronique Colmy, con in scena Ginestra Paladino. E poi ancora Due vecchiette vanno a nord di Pierre Nott, autore francese, un viaggio on the road molto divertente che ha per protagonista Elena Callegari e Corinna Agustoni, che avevano già fatto uno spettacolo insieme nelle passate stagioni. Federico Vanni invece, che spesso ha lavorato con l'Elfo, sarà in un suo progetto personale, Una cosa divertente che non farò mai più, dal romanzo di David Foster Wallace, per la regia di Antonio Zavatteri. E ancora un'altra nuova produzione, Cinzia Spanò, Dentro la tela, dal 7 al 24 maggio, per indagare ancora una volta, come Cinzia Spanò ha già fatto, sulla violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Mentre ritornano alcuni spettacoli dell'Elfo che insomma sono molto piaciuti, come I corpi di Elizabeth con Elena Russo Arman, oppure Tutto quello che volevo, oppure Palma Bucarelli e l'altra resistenza, L'Agnese va a morire, Il condominio. Arriva Claudio Bisio con La mia vita raccontata male, arriva Antonio Catania con Azzurro, il memoir di Curzio Maltese, e poi tante ospitalità, tra cui Le tre sorelle, diretto da Liv Ferracchiati, ritorna Sandro Lombardi nel Casanova di Fabrizio Sinisi, arrivano i Dunque, ritorna Alessandro Bergonzoni con il suo ultimo spettacolo, Alessandro Haber con La coscienza di Zeno, Wonder Woman, il recente spettacolo di Antonio Latella, oppure ancora Carrozzeria Orfeo con Misurare il salto delle rane, Salveremo il mondo prima dell'alba, e ancora altre produzioni dell'Elfo recentissime, Quentin Crisp, La lingua langue e Nel guscio. E ripeto, tante ospitalità, come Vorrei una voce di Tindaro Granata, Metaforicamente Schiros con Beatrice Schiros, ma anche Le rette parallele sono L'amore e la morte con Oscar De Summa, e la rassegna Nuove storie, che prevede tante nuove compagnie che portano il loro lavoro, Piccoli Elfi, tutto dedicato ai giovanissimi con tanti titoli, Sottopalco, rassegna inaugurata in uno spazio nuovo da Francesco Frongia e che ha avuto molto successo la volta scorsa, una piccola personale dedicata a Eco di Fondo e ai suoi protagonisti, e naturalmente Milano Oltre, che a inizio stagione, dal 23 settembre al 17 ottobre, porta la danza contemporanea. È veramente tutto, mi sono allungata, adesso ci sono le notizie, Cult ritorna domani. Ciao ciao da Ira Rubini.